Divina, fra il governo e il vostro leader Matteo Salvini è polemica riguardo allo sbarco continuo di migranti. Salvini ha lanciato l'allarme, Renzi e i suoi dicono che i numeri sono sotto controllo. Dove sta la verità?
Dunque, è chiaro che un partito di opposizione deve sempre stare molto attento a sottolineare gli errori, le manchevolezze di un governo. Dopodiché uno può valutare se fosse l'opportunità o meno. Cioè, il mio segretario ritiene che ogni volta che si commettono errori, che non si adottano politiche dell'immigrazione che abbiano un senso, bisogna rimarcarlo anche in modo aspro, per cui non si può criticare neanche questo atteggiamento, ecco.
E l'Europa ha ufficialmente ringraziato l'Italia per gli sforzi ancora una volta profusi, ma ha caldeggiato l'istituzione di nuovi hotspot per l'accoglienza e il riconoscimento. Secondo lei, dopo gli incontri dei mesi scorsi con i leader europei, sarà un'estate con un appoggio maggiore da Bruxelles rispetto al passato o no?
Ma noi non ci aspettiamo un granché da questa Europa, che nei convegni, nei direttori, apparentemente condivide le politiche sull'immigrazione, dopodiché le lascia completamente agli stati che le devono subire, la Grecia, Malta, l'Italia in primis. E è vero, forse l'Italia non è riuscita a fare tutti i controlli che dovevo poteva fare, ma perché solo adesso chiedono questi controlli all'Italia? Finché tutti gli arrivi rimanevano in Italia, diciamo, l'Europa se ne è lavata le mani. Dal momento che l'Italia non ha più CIE, i centri di accoglienza e di espulsione eventualmente, hanno un brutto nome, ma comunque sono i centri di prima accoglienza dove si identificano queste persone, si trattengono le persone che possono rimanere, si devono rimpatriare le persone che non hanno titolo per rimanere in Italia. Bene, solo quando queste persone si sono spostate e i flussi si sono diretti verso nord, verso la Francia, verso l'Austria, il nord della Germania, a questo punto è intervenuta in modo forte la Francia a bloccare a Ventimiglia, il Brennero addirittura bloccato dagli austriaci, pretendendo che noi si facesse controlli più pregnanti. Il problema è che a questo punto dove fai i controlli? Non hai neanche più centri in grado di ospitare una persona in più. A questo punto non li puoi mettere in prigione perché non sono persone da recludere, e questi qua vanno praticamente dove vogliono. L'obbligo è quello di non farli morire in mare. Ecco, l'Italia si è presa questo onere, però non è aiutata da nessun'altra nazione europea in questo.
E intanto è partita l'offensiva di Renzi e della maggioranza a favore del sì al referendum costituzionale di ottobre. Qual è la posizione della Lega e cosa, secondo lei, dovrebbero comprendere in primis i cittadini?
Ma i cittadini saranno soggetti a operazioni molto speculative, o meglio demagogiche, perché Renzi andrà a dire: ho chiuso il Senato, risparmio, il processo legislativo sarà semplificato. E questo fa molto effetto, perché è una frase molto veloce, è un concetto che si recepisce facilmente. Noi dovremmo fare un po' più di fatica, perché dovremmo spiegare che disequilibri adesso si sono creati all'interno della nostra Costituzione. Nel senso che Renzi, riforma dopo riforma, ha portato ad un quasi presidenzialismo senza dirlo, e ai pieni poteri senza mai chiederli, perché riforma su riforma, con la legge elettorale che farà sì che un solo partito dominerà la Camera, perché chi vince avrà il premio di maggioranza alla Camera, un partito, non più una coalizione, cioè una lista, quella, chiamiamola famiglia per intenderci, quella famiglia che avrà la maggioranza alla Camera, se passa il referendum avrà un governo monocolore, cioè la stessa famiglia dello stesso colore formerà un governo. Il Senato non entra più nei rapporti di fiducia, solo la Camera si rapporta, approva il bilancio e dà la fiducia al nuovo governo. Bene, quel capo del partito che farà le liste, che nominerà con una legge elettorale, perché non verranno votati i capilista, verranno scelti a tavolino, avrà la sua maggioranza di prescelti a tavolino che gli italiani non voteranno, che sarà la maggioranza alla Camera, che nominerà un governo della stessa famiglia, e che a cascata quel binomio governo-Camera nominerà praticamente tutti gli organi costituzionali, dal Presidente della Repubblica, alle Corti Supreme, alla Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale, cioè le alte magistrature. Di più, con la riforma della RAI, il ministro che avrà la gestione, che potrà essere il ministro delle telecomunicazioni, con la Camera, assieme nomineranno 6 su 7 membri del nuovo CDA della RAI, che nomineranno a scatta tutti i direttori di rete e tutti i direttori di testata. Vuol dire vincere il congresso del Partito Democratico, perché in questo caso il primo partito oggi sarebbe il Partito Democratico, e a cascata avere una Camera che risponde fedelmente, un governo monocolore della stessa famiglia, gli organi di garanzia dello Stato tutti di nomina loro, e il sistema di radiocomunicazione pubblica tutto in mano loro. A noi sembra che questi siano un regime e non si chiamano pieni poteri, forse ancora qualcosa di più, perché Mussolini li chiese i pieni poteri durante il suo mandato e li ottenne. Renzi non li ha neanche mai chiesti, riformetta su riformetta, ricattando con le fiducie, no? Obbligando i suoi a votarlo, ha portato ad un sistema dove prende in mano sostanzialmente tutto il paese. A questo punto non sarà più anche una lotta tra posizioni politiche, la Lega dice assolutamente no a questa riforma, dall'altra parte ci sarà la formazione di governo che dirà sì, però a questo punto è una visione politica, qua che farà la differenza saranno 11 persone, che sono 11 emeriti presidenti della Corte Costituzionale, che non hanno colore, che non fanno politica, ma che hanno sottofirmato un documento che verrà scardinato il sistema democratico di questo paese. La Costituzione è fatta di equilibri, con questa riforma saltano tutti gli equilibri, praticamente è un'aberrazione, per cui non sarà più la politica che è deviata, perché ognuno di noi vede con l'occhio, se vogliamo, ideologico, chi è in maggioranza la vedrà in un modo, chi è opposizione la vedrà in un altro, ma saranno questi 11 che condizioneranno molto l'opinione degli italiani, che capiranno qualcosa o forse non capiranno niente, ma questi 11 non hanno né da vendere né da comprare assolutamente niente, daranno un giudizio meramente tecnico, forse un po' difficile da capire perché entreremo in meccanismi giuridici un po' magari duri da digerire per qualcuno, però l'autorevolezza di questi 11 personaggi supererà probabilmente la bagarre politica, che farà confusione e basta.
Nella corsa alle amministrative, soprattutto a Milano, siete indicati come la forza più estrema del centrodestra, vuoi anche per la coesistenza con la moderazione dell'area popolare di Maurizio Lupi. Vi ci rivedete in questa veste? E dovesse imporsi Stefano Parisi, detterete il programma al neo sindaco o no?
Ma io credo che il programma a grandi linee è già stato concordato, è già stato sottofirmato, per cui diciamo che sono forse ottiche, punti di vista o visuali, ecco, diverse sulle stesse problematiche. Mettiamola così, se si ritiene che il problema sicurezza di una città debba competere anche all'amministrazione comunale ed anche il sindaco con la sua polizia urbana e con i suoi uffici amministrativi, con le sue possibili interventti regolamentari, può far qualcosa, e quel qualcosa noi condividiamo in che direzione vada, dopodiché che uno il prodotto lo incarta con una carta un po' più da pacco o la carta regalo, poco cambia, l'importante è condividere la linea da fare assieme, dopodiché uno esprimerà in un modo quel concetto, magari la Lega sarà più aspra, lo esternerà in un modo forse un po' più radicale, però l'importante è che in quella direzione si vada, che la sicurezza la si garantisca, che si usino anche le forze di polizia locale per dare tranquillità, perché noi pensiamo che i cittadini hanno mille problemi, hanno problemi di lavoro, hanno problemi di sussistenza, hanno problemi di gestire un bilancio familiare che è sempre più fatica a chiudere col fiato alla gola, però il primo problema non è 50 euro in più, 50 euro in meno, è uscire di casa, sapere che rientri a casa, che non trovi casa tua occupata da qualcun altro e che sostanzialmente puoi dormire tutta la notte con tutti e due gli occhi chiusi, no? Con un occhio semiaperto. Ecco, diciamo, i milanesi l'unica cosa che chiedono alla sua amministrazione è facci vivere tranquillo. Dopodiché abbiamo problemi di traffico, di parcheggi e di vivibilità urbana, di decoro, sono tanti problemi economici di ogni azienda o di ogni famiglia, però la sicurezza viene al primo punto e noi pensiamo di dover dare questo tipo di risposte. L'amministrazione, la politica, la classe dirigente deve rispondere al primo bisogno che ha ogni cittadino, di poter rimanere tranquillo a casa sua.
Divine, abbiamo parlato di Milano. A Roma invece Berlusconi ha detto che se la Meloni dovesse giungere al ballottaggio, allora si rivedrebbe l'unità fra Forza Italia, Lega e appunto Fratelli d'Italia. È ancora in tempo l'ex cavaliere per ritrovare la sintesi con voi e la Meloni?
Ma io penso di sì, bisogna vedere adesso dal primo turno chi uscirà, chi andrà al ballottaggio. Io credo che Berlusconi abbia fatto dei grandi sacrifici e delle buone scelte, lo dice uno che sta dall'altra parte, cioè Io, parlamentare della Lega, ho visto molta responsabilità in Berlusconi. Prima forzando magari su Bertolaso, che non sarebbe stato un candidato accettabile, e a fatica, dopo essersi speso per questa persona, ha deciso di ritirarlo, e non è facile una volta che un candidato è in pista, che ha fatto una, poi una seconda, due primarie si sono fatte per la scelta, e quest'uomo ha fatto un grosso sacrificio, uno dice al limite del perdere la faccia. Dopodiché ha trovato un discreto candidato che, se fosse nato prima, probabilmente trovava tutto il centrodestra d'accordo su Marchini, ormai però i giochi erano così avanzati, e quest'uomo ha saputo ancora dire: in ogni caso ormai andiamo così separati, ma se la Meloni fosse al ballottaggio, nessun problema a sostenere la Meloni. Beh, io credo che quest'uomo si stia da alleato in questo momento, però quasi contrapposto alla Meloni come candidata sindaca, io dico tanto di cappello, si sta comportando veramente correttamente.
Per concludere, Divina, domani si celebra il 70° anniversario della Repubblica, e Matteo Salvini ha definito il 2 giugno la festa della Repubblica invasa e disoccupata.
Chiaramente i capi partito hanno l'obbligo di tenere alta la tensione e continuare a rimarcare le emergenze. È vero, fra un po' qua non sappiamo più quante persone ci staranno, il paese sta scoppiando e l'immigrazione non è stata gestita. Chiaro che Salvini in questo momento deve dire: la Repubblica ovviamente è una Repubblica invasa e messa malino. Dopodiché, se vogliamo, anche una frase ad effetto la possiamo scorporare e giudicare per il contenuto effettivo più che l'enfasi con cui magari è stata definita o è stata commentata, perché indubbiamente quando Salvini, un po' crudo del ragionamento, però serve per far capire la realtà delle cose, viene commentato soprattutto dai giornali italiani avversari o avversi comunque alla linea della Lega di Salvini, beh, non possiamo aspettarci che ci diano una mano, ci diano un aiuto. È chiaro che arrivano le critiche, arrivano nel momento della festa del paese, perché dover rimarcare queste cose? Sì, però il capo di un partito di opposizione deve dire le cose che deve dire in ogni momento, in ogni frangente.